Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Le 13.06, buon pomeriggio, buongiorno, bentrovate, bentrovati. Questo è Conto Radio, questa è Marta con voi sull'ora ufficialmente di pranzo, poi vedete un po' cosa fare. E niente, là fuori è primavera, non se n'era parlato, ma il 2 febbraio la marmotta vide la sua ombra, insomma, ha predetto che la primavera sarebbe arrivata presto. Pare proprio di sì, non so se la ripagheremo più avanti o farà 80 gradi di temperatura d'estate, non pioverà per mesi, oppure a marzo verrà l'era glaciale. Siamo pronti a tutto? Personalmente non ricordo un febbraio così, ma è bello anche per questo, e ci sono momenti nella vita di una città che uno non penserebbe mai di realizzare. Allora pare che una delle non problematiche, però insomma, chi sta usando la tranvia per effettivamente andare in aeroporto, finalmente partita da Piazza dell'Unità, puoi arrivare in aeroporto in tranvia, un sogno che si avvera, e anche i turisti insomma la aspettavano. Pare che uno dei temi è che queste tranvie sono, fra virgolette, ora piene forse non è la parola giusta, ma c'è un numero congruo, importante, di pensionati che vanno a vedere non solo la tranvia ma l'aeroporto. Pare che la macchinetta del caffè automatico all'aeroporto, quella ginseng, ginger, orzo, tutti i caffè alternativi, sia rovente in questi giorni, e sono tutti un po' così, soprattutto sono tutti senza trolley, quindi arrivano in aeroporto, scendono, fanno merenda, pigliano una bibita, evidentemente non al bar, non so, ma c'è questa predilezione per la macchinetta dell'orzo, e poi si rimonta in tranvia a costo zero. In più aggiungo, sono anche pensionati, quindi comunque hanno diritto, no? Cioè, magari gente che ha comunque l'abbonamento al di là del gratis o non gratis, ma anche, sapete, il rischio è che la tariffa per arrivare in aeroporto possa passare a 4,50 euro solo per quella fermata lì, quindi insomma stupendi. Su non so più che giornale, in nazionale dicevano sono la versione fiorentina degli Umarels, quelli da Pianura Padana. Amo tutto ciò. In più siamo, lo possiamo dire, una nazione di diversamente giovani, e quindi tutti a nostro agio. Bene, insieme a me fino alle 14.30, nell'ultima mezz'ora mi accompagno a Domenico Guarino per aggiungere un posto a tavola, e stiamo affinando la diretta di oggi, che potrebbe essere una vera sorpresa. Non voglio annunciare niente. E veniamo a noi perché, così, per non farsi mancare niente, insomma, io ho un'età, io Chernobyl me lo ricordo benissimo, no, bene, benissimo. Me lo ricordo benissimo anche come brandelli di memoria proprio visiva, questi telegiornali, questa nube, sto fuoco che ha bruciato per giorni e giorni. Insomma, sono passati 33 anni. Da ora alcune zone sono, non dico abitabili, ma abitabili, qualcuno ci abita, e c'è anche tutto il reportage. Insomma, ho studiato il lavoro fatto bene da una giornalista BBC che è stata una settimana, tal Victoria Gill, una settimana nella zona che è stata abbandonata, gioco forza, la popolazione fu obbligata a lasciare le case, tutto, gli uffici, insomma, così, da un minuto all'altro, e c'è, dice, questo sapore apocalittico, ma lo raccontano specialmente quelli che abitano lì. C'è anche l'asilo con 130 bambini.
You might know of the original sin. And you might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Then wake up to a brand new day, to find the dreams that washed away. You might know of the original sin. You might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love?
NXS con Original Sin. Vi rinfresco i recapiti, sempre buoni, sono il 366-6260-155 per quanto riguarda il numero WhatsApp, messaggi scritti o vocali, e poi il numero di telefono 055-7399933. Siamo anche sul web, controradio.it, il nostro sito. Il buglione non è una bella definizione, però esprime abbastanza bene la quantità di cose, diciamo il palazzone, via, o il grande contenitore con varie stanze o vari cassetti, come più vi piace immaginare. E poi la pagina Facebook Contro Radio Firenze, dove dalle 14 saremo anche in diretta video.
Hey, it's 5 o'clock in the morning. This place here is really jumping. I see it right over in the corner. This big hero is my man, Biscuit. Well, a lot of pretty girls here dancing. I see happy faces and happy feet. You know we are not in a hurry to get out on that cold, cold street.
It's just like daylight. It's gonna catch me up again.
Tranvia T2 Vespucci. In 22 minuti puoi andare da Piazza dell'Unità all'aeroporto e da lì in tutto il mondo. E poi ti porta all'università, al Parco San Donato, al Palazzo di Giustizia, alla Regione Toscana. Nuova linea T2 Vespucci. Firenze è più vicina. Campagna realizzata con il contributo del Porfesro 2014-2020.
I soci della Contraradio Club, una comunità di ascoltatori che si riconosce nello spirito della radio e la sostiene per farla continuare ad esistere. I soci del club condividono esperienze in compagnia dei personaggi della radio, dalle visite alle mostre ai viaggi, dagli spettacoli, il rock contest, che dico per un giorno, a tante attività a loro dedicate e sconti ed agevolazioni per cinema, teatro e concerti. Salda la manopola, associati alla Contraradio Club, lo puoi fare online su controradio.it o in radio. Ti aspettiamo!
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano. Ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze. E vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie. Vieni al Pinocchio. Info 055 68 0362 oppure www.pinocchiojazz.it.
Sabato 16 febbraio tornano al Pinocchio i Roots Magic, band romana tra le più amate dalla critica internazionale. Il quartetto presenta l'ultimo album Last Kind Words, un viaggio che parte dalle radici del Delta del Blues per attraversare la più rovente tradizione nera fino al free jazz. Ingresso 12 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Contro Radio.
Caravan is coming, old guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little chavo, I don't even own a guitar. But mama, they got girl that I love the best. Lella, 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 lella pala tute. Just gonna meres, merava pala late. Lella, 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 lella pala tute. Drumming, and says old Gitano, boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La 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 la, la la pala tute. Just gonna mess, merava pala late. La 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 la, la la pala tute. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lella, lella, lella pala tutte. I'm dying, dying after you. Lella, lella, lella pala tutte. Girls, they like the kissing as much as we do. Lella, 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 lella.
Eugene Hutz fu obbligato a lasciare la zona contaminata subito dopo l'incidente nucleare del 26 aprile 1986. Erano le 1:23 di notte ed era un test che gli ingegneri stavano facendo, si erano chiesti: ma se ci fosse un blackout cosa succederebbe? Tutto bene, se non fosse che uno dei reattori era già instabile. Per chi non c'era, leggo: un fuoco che ha bruciato per 10 giorni una nuvola di fumo e polvere radioattiva che è stata spazzata su tutta l'Europa. Si parla di zona proibita, una zona dal raggio di 30 chilometri dall'impianto, che è stata appunto evacuata e abbandonata. Nessuno è stato autorizzato a tornare a vivere lì. Subito fuori la zona di esclusione, la gente gli è stato permesso di tornare via via e, sai, il lavoro degli scienziati è ininterrotto. La referente della giornalista BBC, il referente è uno scienziato che è arrivato subito dopo il disastro. Si chiamano liquidatori, dice: c'erano migliaia di liquidatori, lavoratori che sono venuti qui come parte dell'operazione mastodontica di ripulitura che doveva seguire appunto il disastro. Il peggior incidente nucleare della storia. Sotto certi aspetti, per uno scienziato, una sorta di laboratorio a cielo aperto, certo contaminato, però un'occasione unica. E quindi centinaia di scienziati, dice, che hanno lavorato per scoprire come un ambiente si riprende da una catastrofe nucleare. E ora, dopo 33 anni, qualcosa si può iniziare a sapere. Nel frattempo Decibel con LSD Flash.
Popolare Network, buongiorno, alle notizie delle 13:30. La Corte dei Conti ha aperto l'anno giudiziario con una impietosa reprimenda nei confronti della politica. Secondo i vertici della vigilanza della contabilità pubblica, ci sono scarse possibilità di miglioramento nei conti pubblici per il 2019, oltre a investimenti insufficienti, differenze nell'erogazione dei servizi ai cittadini sempre più accentuate a seconda dei territori e un dibattito pubblico irrissoso e inconcludente a causa soprattutto dell'invasività petulante delle reti di comunicazione sociale. È stato arrestato e messo ai domiciliari il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, Emilio Vastarella. L'indagine per corruzione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha portato all'arresto di un imprenditore del settore caseario e di un ex collaboratore di giustizia affiliato alla Camera. Vastarella, come dicevamo, è accusato di corruzione. Rientrerà in giornata l'ambasciatore francese a Roma, richiamato lo scorso 7 febbraio, secondo la ministra francese degli esteri Nathalie Loiseau. Decisiva la telefonata a Mattarella Macron e il rammarico espresso dai leader politici che si erano lasciati andare a parole o comportamenti non amichevoli e inaccettabili. Il riferimento è a Luigi Di Maio, che era stato in Francia e aveva visitato i gilet gialli che protestano contro il governo francese. È sotto inchiesta per aggressioni sessuali il nunzio apostolico in Francia, Monsignor Luigi Ventura, lo scrive il quotidiano francese Le Monde. A denunciarlo è stato un giovane funzionario del municipio di Parigi che l'aveva accolto durante una cerimonia ufficiale all'Hôtel de Ville un mese fa. Ventura ha 74 anni, originario della Lombardia e rappresenta il Vaticano a Parigi dal 2009. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha comunicato al Parlamento la convocazione delle elezioni politiche spagnole per il 28 aprile in seguito al voto contrario sulla legge di bilancio da parte dei deputati catalani che sostenevano il governo socialista. Il governo si è scontrato con il rifiuto della finanziaria più sociale del nostro paese, ha dichiarato Sánchez. Il servizio.
La Spagna si prepara per le elezioni anticipate. Gli spagnoli voteranno per la terza volta in appena 4 anni. Il premier socialista Pedro Sánchez ha annunciato questa mattina la data delle prossime elezioni anticipate, il 28 aprile, dopo non essere riuscita ad ottenere la maggioranza sufficiente in Parlamento per approvare la finanziaria del 2019. Gli indipendentisti che finora avevano sostenuto il governo di Pedro Sánchez si sono sganciati dalla maggioranza in coincidenza con l'inizio del processo ai leader per il referendum di indipendenza dell'1 ottobre del 2017, con cui la Catalogna provò a ottenere l'indipendenza dalla Spagna. Il 26 maggio gli spagnoli voteranno non solo per le elezioni europee, ma anche per le elezioni amministrative, municipali e regionali. 2 mesi di intensa campagna elettorale con 2 appuntamenti con le urne che potranno cambiare la maggioranza della Spagna.
Il servizio era di Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Sono le 13:34 minuti. Noi ci risentiamo alle 15:30 con le notizie. Buon pomeriggio.
Popolare Network.
Teatro della Pergola.
Teatro della Pergola. Lorenzo Gioielli dirige Pier Francesco Favino ne La notte poco prima delle foreste di Bernard Marie Coltès, un poema per voce sola sui problemi dell'identità, della moralità, dell'isolamento e dell'amore non facile. La notte poco prima delle foreste, dal 12 al 17 febbraio al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com.
Il West degli Stati Uniti. Se hai sempre desiderato visitarlo, cogli l'occasione e parti con gli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana, Jimmy Tranquillo.
Sono aperte le iscrizioni al Western Dream 5, proposto da Controradio e Controradio Club con Travel Design Studio.
Dal 20 agosto al 1 settembre un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West americano. Dal Grand Canyon alla Monument Valley, dal Bryce allo Zion e alla visita di San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Western Dream.
Da un sondaggio Istat, la radio, più di ogni altro media, gode della fiducia degli italiani e se non ami le fake news e l'informazione sensazionalistica, in Toscana c'è Controradio. Tutti i giorni con la radio, il sito, la pagina Facebook, Instagram e la newsletter, Controradio ti informa su tutto ciò che accade, con la musica, le notizie, gli approfondimenti e le dirette. Come sarebbe la tua vita senza Controradio? Sostienila, è il momento di farlo. Associati alla Controradio Club sul sito controradioclub.it o in radio.
Controradio.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
We're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be
knowledgeable money. You understand? Everybody black, 2000 black, 2000 black.
Che meraviglia il sogno comune negli anni 70 di due geni assoluti come Fela Kuti e Roy Ayers. Sognavano che nel 2000 tutti saremmo stati liberi. Come direbbe Morpheus, al destino non manca una certa dose di ironia, di sarcasmo. Vabbè, veniamo a noi, erano i Blur con Girls and Boys, questo è Big Data e oggi è un argomentino un po' così, ma in realtà a cosa punto? Io punto alla vacanza, non è la parola giusta, alla visita a Chernobyl, perché da qualche parte lì si può stare. In più quelli che ci sono non sanno cosa fare, insomma c'è questa realtà di bambini dell'asilo, ma sto saltando a punti che erano più avanti nel raccontarvi di questo reportage che sicuramente è imperdibile, va in onda su BBC questo fine settimana e poi sarà disponibile su BBC Play, certo è in inglese, certo, però la giornalista è andata lì col video, cioè è televisivo, è un documentario. E ci racconta di robot impegnati a smantellare il relitto vecchio di 33 anni ancora ininterrottamente, e poi dice i robot ruberanno i mestieri. Quello è un mestierino che lo fai far volentieri a un robottino. E poi su quanto la radioattività sia comunque nel mondo, l'esperto dice molto di area. Cioè non è detto che ci siano dosi di radioattività più alte lì che nel mondo, questo è un po' il concetto. Durante tutta la visita con gli specialisti è stato un continuo raccogliere campioni di suolo, acque e quant'altro, e soprattutto mi affascina pensare a questo scenario effettivamente post-apocalittico, senza effetti speciali in nome dell'intrattenimento, cioè non è un disaster movie. E succede, cosa è successo? È successo che laddove la gente ha abbandonato, la natura si è sistemata. Quindi c'è questo senso di anche incontaminatezza della natura combinata con edifici lasciati lì, e anche struggente, racconta di interni dove c'è ancora, non so, la giacca appoggiata sulla poltrona. Deve essere stato un po' via via, tutti via ora, ecco. Sì, si parla di zone di esclusione, qualcuno mi scriveva M mi ha scritto zona di esclusione. Ora, chiedo troppo, un soggetto, un verbo, un complemento oggetto, non so. Bene. E insomma, per quanto riguarda gli studi della natura che riprende vita e possesso, aggiungo anche che senza, per esempio, l'attività venatoria c'è una evidenza di animali anche selvaggi che uno non si aspetterebbe. Invece ci sono i cinghiali, per esempio. E succede che qualcuno portò... Eccolo, nel 98, quindi 12 anni dopo l'incidente, uno zoologo ucraino ha rilasciato 30 cavalli che erano a rischio di estinzione, li ha rilasciati nella zona intorno a questa zona di esclusione. Adesso sono 60. E anche questi cavalli vivono in questo ambiente sotto certi aspetti rarefatto, e pare che, certo, se non gli dai la stalla e piove, quello istintivamente cerca un riparo, e quindi stanno usando i palazzi, i portoni, gli androni per ripararsi, per dormire, ripararsi dalla pioggia, lo dico io, ma leggo in verità mosche e calore. Dice anche che si sdraiano e dormono, quindi se lo lasci, se gli lasci spazio al cavallo, quello si sdraia. Attenzione, questa è la vera novità di tutto questo. E poi l'incontro, e io voglio vedere il documentario proprio per arrivare a queste signore, ci sono le foto sul sito di BBC, sono Maria e l'amica, stanno festeggiando il 78esimo compleanno di queste che praticamente non se ne sono mai veramente andate, gente che è riuscita a rientrare a casa. Subito nell'86, gente che si è proprio rifiutata ed è ancora lì. Sono almeno 200 e sono molto vecchi. Dice: sappiamo che ce ne possiamo andare via tutti i giorni. Pensate a una zona isolata da tutto e da tutti. È un posto dove comunque non si fanno mancare niente, perché la vodka la fanno loro, e se non ti piace quella liscia, l'ho fatta anche dalle ciliegie. Radio, pronto?
Sì, ciao, senti, un'informazione. Questo video che mi stavi dicendo, cioè che stavi raccontando adesso, ma lo trovo su YouTube? No.
No, ferma tutto, ancora non è neanche andato in onda, è un servizio della BBC, BBC Inghilterra.
Pensavo di trovarlo. Okay,
non ancora.
Okay,
non ancora.
Mi sono persa un pezzo, ok. La parte iniziale dicevi che non c'era ancora, benissimo.
No, è il lancio di questo servizio che ha fatto questa giornalista, che andrà in onda sulla BBC inglese, in TV e sul sito, forse sì, anche sul sito, credo, in streaming.
Okay.
Questo fine settimana, poi da lunedì sarà riguardabile sempre sul loro sito, e poi non so come va, a un certo punto qualcuno lo metterà anche su YouTube. Magari te.
Ok, perfetto. Ci sta.
Si
bene,
va.
Ti ringrazio.
Bene, grazie a te.
Ciao, ciao.
Nel servizio colpisce molto, e io ho avuto anche il cuore di stamparmela, anche se seleziono centellino le cose da stampare, le foto per definizione non si stampano mai, ma non ho resistito. C'è il frigo da gelati con un marchio di gelati locale, e il marchio è meraviglioso. Immaginatevi un tondo bianco dove al centro c'è il segnale della radioattività, sulla sinistra c'è un cono con il gelato, l'icona è americana, diciamo, non ha un vero cono italiano, è il cono spuntato con la whipped, con quel, insomma, non con le palline. Comunque Chernobyl ice cream. Versione di Natasha Atlas di A Man's World di James Brown. E sì, è vero, cose per noi impensabili. C'è gente che abita e continua ad abitare nella zona all'interno dei 30 chilometri di raggio della zona di esclusione, è tutto vero, e c'hanno anche un'età, questo è un po' il dato. E per quanto riguarda i dati, le statistiche mediche, tranne una serie impressionante di tumori di cancro alla tiroide, si parla di 5.000 casi che sono stati per lo più trattati e curati, perché ci fu una situazione in cui le autorità non prevenirono insomma, ci fu un caso di latte contaminato che non fu fermato dalle autorità, quindi i bambini allattati con quel latte sono cresciuti con questo tipo di cancro. Al di là di questo non c'è un tipo di tumore che è stato più detected, più riscontrato di altri, e soprattutto per quanto possa essere impensabile, fa più danni la paura di essere contaminati che quella di esserlo veramente. Questo è quello che è successo in tutti questi anni, e c'è questo senso di fatalismo e di senza speranza di essere dei predestinati, e insomma in tutti questi anni chi non è andato via da lì ha sviluppato dipendenze che comunque si riscontrano anche in altre situazioni del mondo. Non voglio dire si sta tutti male, quindi non si sta neanche così male, però insomma ognuno ha la sua realtà contro cui scagliarsi e da cui sentirsi violato. Interessante notare come una beneficenza giapponese ha fatto sì che si potesse costruire una nuova ala per l'asilo. Vi raccontavo dell'asilo, c'è cioè un asilo con dicevo 130 bambini, e gli hanno fatto l'ala per fargli fare le pennichelle, vabbè. Contro radio, chi c'è al telefono?
No, ciao Marta, sono Fabio.
Ciao Fabio.
Ricordo, io in quel periodo lì frequentavo l'Istituto d'Arte, avevo un'ottima insegnante di chimica.
Sì.
E in quei giorni lì ci feci una lezione intera tutta la mattina, perché era la vicepresidente che si poteva prendere il permesso di farci una lezione a tutti.
Certo.
Su l'appello che fece di farci bere lo iodio, quello, sai, la tintura di iodio che ci si fa gli sciacqui alla bocca,
sì,
per l'igiene.
Sì.
Ecco, ci spiegò, ora non ricordo perché è passato del tempo, ma tramite tutta una serie di formule chimiche ci spiegò come biologicamente lo iodio 131 di Chernobyl, che andò in giro per tutta l'Europa con questa nuvola di piogge,
sì,
poteva un po' farci male a tutti, alla tiroide, anche agli uomini. Tant'è vero, ci disse e ci fece questa specie di profezia scientifica, e entro i prossimi 30 anni ci sarebbero stati un aumento di grande percentuale di tumori alla tiroide in tutta Europa.
Certo.
E questo si è verificato davvero, non è che è riguardato solo la zona di Nitro, fra degli incidenti.
Certo,
ma...
che no, certo.
Bene. È stato un fattaccio.
Bellissimo. Il nome della professoressa ce lo ricordo?
Si chiamava Paganucci, spero sia ancora
benissimo.
Io mi bevi due boccettine, ma tornai in casa, mi raccomandai di fargli bene anche ai miei genitori e mi presero per padre. E poi anche mia mamma, insomma, purtroppo ha avuto un problema anche lei con la tirosi.
Anche la mia, che te lo devo fare?
Pensa a te.
Caro, grazie.
Buongiorno.
Grazie Fabio per la tua testimonianza, preziosissima direi, e alzo la testa e c'è un sacco di messaggi. Klaus scrive riguardo a Chernobyl: si deve tener conto che gran parte degli animali hanno una vita molto più breve degli umani, perciò i danni dall'esposizione radioattiva non fanno in tempo a manifestarsi. Per esempio, i cinghiali vivono bene lì e muoiono prima che gli viene qualche cancro visibile o mortale. Semmai si deve controllare il DNA per vedere se hanno danni a lungo termine. Giusto, Klaus, effettivamente parlano di DNA modificato in alcuni uccelli. E l'articolo anche affronta il tema delle deformazioni dei feti. Esatto, qualcuno mi scrive: dei 60 cavalli, 30 hanno 6 gambe e 2 teste, per il resto tutto ok, battuta del giorno. Però questa è un po', no, l'area, cioè la prima cosa che ci viene in mente quando si pensa ai disastri atomici. E poi mi scrivete: ciao Marta, ma uno spezzone o qualcosa del genere l'hanno fatto vedere, ne hanno parlato da formigli. Ti ringrazio, non mi scatta nessun neurone. Qualcuno dice: uno sport estremo, via. E poi: ma modifiche genetiche sugli animali selvatici? Ricordo un documentario di qualche anno fa che mostrava modifiche genetiche e comportamentali sui pesci di quei fiumi. Sì, vorrei vedere i pesci dei fiumi inquinati cinesi, cioè... O stiamo insinuando tutti che non ce la dicono tutta e che i mostri li tengono nascosti nella base, nella montagna, e che siamo in un film di Bond? Potrebbe essere.
C'era un ragazzo che come me vestiva come nessuno. C'era una musica solo per noi, ci faceva belli come nessuno. C'era una musica solo per noi, ci faceva belli come nessuno. Come me non assomigliava a nessuno. C'era un ragazzo che come me vestiva come nessuno. C'era un inverno che come il mio aveva i miei stessi colori. C'era un palazzo che solo noi. Come nessuno. C'era una strada, era per noi e assomigliava a una casa. C'era una strada che se pioveva era pur sempre una casa. C'era una musica solo per noi, ci faceva belli come nessuno. C'era una musica solo per noi, suonavamo come nessuno. We'll be right back.
Imbarca sul fiume San Lorenzo ad avvistare le balene, i bufali, le alci e gli orsi bianchi, i boschi d'acero, le tribù indiane degli Uroni e le cascate del Niagara.
Sono le meraviglie del nuovo viaggio in Canada, organizzato da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Dal 3 al 15 agosto, Canada, Ontario e Quebec, un eccezionale tour naturalistico con la visita di Montreal, Toronto e Quebec City.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Canada.
Teatro Niccolini, Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco mettono in scena Destinatario sconosciuto, adattamento del romanzo Address Unknown di Catherine Cressmas Taylor, un inquietante squarcio sulle persecuzioni razziali del regime nazista con la musica dal vivo del coro giovanile della Scuola di Musica di Fiesole, diretto da Johan Jackey. Sabato 16 e domenica 17 febbraio, Destinatario sconosciuto. Info teatrodellatoscana.it.
I soci della Controradio Club, una comunità di ascoltatori che si riconosce nello spirito della radio e la sostiene per farla continuare ad esistere. I soci del club condividono esperienze in compagnia dei personaggi della radio, dalle visite alle mostre ai viaggi, dagli spettacoli, rock contest, che dico per un giorno, a tante attività a loro dedicate, e sconti ed agevolazioni per cinema, teatro e concerti. Salda la manopola, associati alla Controradio Club, lo puoi fare online su controradio.it o in radio. Ti aspettiamo.
La Democrazia del Corpo 2019 a Cango e altri spazi. Fino ad aprile, spettacoli, performance, laboratori, mostre. Info 055 2280 525 virgiliosieni.it. Alla Galleria Isolotto in Piazza dei Tigli, sabato 16 alle 17, opening della mostra fotografica Paesaggi Isolotto 1954-1975. Le foto storiche testimoniano la nascita e i primi momenti di vita sociale del quartiere. Ingresso libero.
Sei socio del Controradio Club? Bravo! I primi 10 soci che prenotano avranno un posto nella prima e unica fila degli studi di Controradio per assistere in diretta alla prima puntata della trasmissione Si fa di sabato Radio Show, sabato 16 alle 11.30 a Controradio. Paolo Endel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo vi aspettano. Uno spettacolo per soli 10 spettatori e 100.000 ascoltatori. Prenota subito a club@controradio.it.
Il Teatro Metastasio di Prato presenta Met Jazz 2019, storie e viaggi in jazz. Un'edizione dedicata alla natura narrativa del jazz e alla sua capacità di raccontare vite, desideri, immaginari. Info metastasio.it.
Lunedì 18 febbraio alle 21 al Teatro Fabricone, Massimo Falascone Seven e il suo gruppo Méliès con un concerto ispirato ai cortometraggi di Georges Méliès. Improvvisazione e omaggi ai grandi del passato, sempre nello spirito poetico e visionario di Méliès.
Controradio.
Le 14.05, aggiungi un posto a tavola speciale quest'oggi.
Sì, sì.
Ciao Domenico Guarino,
bentrovato. Buongiorno.
Non siamo soli,
no.
Hai portato un ospite, benvenuta la nostra ospite in acquario. Siamo anche in diretta a Facebook. Da Controradio Firenze.
Marina,
diamo prova che è tutto vero, così anche io faccio un'inquadratura.
Sì,
giusta, eccoli, fantastici. Sì,
okay.
Ci sono anch'io, ma vabbè, sono piccola sul lato, come è giusto che sia. Chi è la nostra ospite?
Tu, io giustamente vengo qui, bus, e tu mi apri.
Certo, oggi
mi
ha detto non vengo adesso. Allora,
esatto,
siccome sai come, diciamo, abbiamo aperto un po' la sala buona, perché
esatto,
l'acquario è il corrispettivo di salottino
la
buono.
Porcellana,
certo,
capito,
il vassoino, certo. Quindi
roba.
Vi lascio di là, siamo lontani ma vicini. La nostra ospite.
Allora, la nostra ospite, come ti chiami, ospite?
Eva Rizzin, grazie dell'invito.
Viene dalla lontana.
Lombardia,
esattamente da quale città?
Da Mantova.
Da Mantova. Con
il sindaco
Eva,
delle frittelle, vabbè.
Sì, nel papà poi parliamo anche di quello.
Sai quando non si sente mai parlare di una città e poi
esatto,
escono questi sprazzi.
Perché lei peraltro voleva fare una cosa carina su quella storia lì. Poi la raccontiamo e ne
volentieri
parliamo. Volentieri. Intanto ridiamo i contatti 366-6260-155, il numero WhatsApp per intervenire come sempre, essere insieme in questa meravigliosa tavolata dove ci prendiamo il caffè e ragioniamo del più e del meno, soprattutto del meno di solito, vero Marta?
Cioè.
E c'è anche un numero di telefono. Okay.
055 73 999 33.
Dunque, questa mattina io ero con Eva in un istituto superiore qui a Firenze a parlare di
un
Rom.
Liceo, diciamo, sì, questo senso.
A parlare di Rom, di Sinti, quindi di Zingari, di razzismo, di incomunicabilità, eccetera, eccetera, perché Eva è una...
Una sinta. Ma anche una ricercatrice universitaria.
Io volevo partire dal fatto che Eva è una ricercatrice universitaria, laureata in scienze politiche, però ora
non
sta...
la Zingara che uno si aspetterebbe.
Esatto. Ma io
mi viene anche da chiederti se Zingara è giusto o non è giusto, se qualcuno di voi è Zingara, cioè, perché c'è un po' anche di, va detto, di ignoranza, no? Come sempre, quando uno non sa, tende a banalizzare, e quindi ci aiuterai anche, certo, a venirne fuori.
Allora, sì, entriamo subito in questo... Tu ti offendi se ti chiamiamo Zingara?
Sì, no, non mi offendo, però ecco, ci tengo comunque a precisare, soprattutto quando entriamo nelle scuole, che non è un termine, come dire, è un termine improprio, perché comunque è un eteronimo che viene dato dalle persone che non appartengono alla comunità Rom e Sinta, un gruppo di persone che preferiscono autodefinirsi con i propri autonimi. Quindi, fra l'altro, non esiste neanche una traduzione nella lingua parlata dai Rom e Sinti, la lingua romana, del termine zingaro, perché se io sono sinta mi definirò sinta, una rom si definirà rom. Quindi penso che sia importante chiederlo,
certo,
a noi, insomma, come vogliamo essere chiamati. È un eteronimo, quindi poi da parte mia era proprio diventa una questione proprio di educazione e di trasmissione che mi è stata tramandata da mio nonno materno, il quale mi diceva di evitare questo utilizzo, perché comunque il termine zingaro aveva un significato profondamente discriminatorio, legato al pregiudizio.
Quindi è dispregiativo.
Assolutamente.
Lo possiamo dire, sì, lo è. Bene.
Allora, è come io faccio
detto
sempre questo esempio. Non so se sei d'accordo, Eva. Io sono Terrone, no? Cioè sono meridionale, quindi tra i miei amici ci chiamiamo anche Terroni. Però se uno me lo dice in un discorso pubblico,
certo,
lo trovo scritto, quindi è il discorso pubblico che,
certo,
cambia il significato,
certo,
anche quando si
la
dice
contestualizzazione,
certo,
diciamo.
Anche le persone di colore, alcune,
certo,
volte si chiamano negro tra di loro.
Fra di loro.
Però una cosa
lascia che lo facciano,
esatto,
fra di loro. Se anche
loro,
lo vedi.
Perché è una cosa che si capisce poco. Però io volevo farti notare, Marta, che Eva ha detto due termini: eteronimo e l'altro
autonimo
che diamo, diciamo,
mo scrivo,
ecco, esatto, lo capiscono in 15 per dirti, no, che già questo ti descrive una, cioè Eva è una sorpresa, no, per chi la presenta, poi insomma anche quelli collegati su Facebook, che lo stereotipo che noi abbiamo dei Rom, degli zingari, è quello dei brutti, sporchi, cattivi, che non sanno parlare, non conoscono, sono ignoranti, rubano, eccetera,
sono,
eccetera. Sono come gli italiani che non sanno parlare.
Quindi sono
che...
o Rom o Sinti, stiamo dicendo.
Sì, certo, come Totorrina, okay, per dire, italiano, però mafioso, no?
Esatto. Cioè, è importante considerare l'universo Rom e Sinto per l'appunto come un universo, però non come un'entità unica. Ci sono individui, ci sono realtà culturali diverse, ci sono gruppi e sottogruppi con provenienze, appartenenze religiose variegate. Ecco, dico sempre che nelle scuole non pensate di avere un unico aspetto, ma ci sono
visione.
Tante. Esatto, ci sono tante realtà, piuttosto ecco quello che dice Domenico, quando noi parliamo possiamo fare un esperimento, andare a camminare per strada e chiedere a chiunque che cosa ti viene in mente se ti dico il termine Rom, Zingaro, Sinto, la maggior parte delle persone ti dirà ladro, sporco e cattone. Questo ci parla invece di un'altra cosa, ossia di un fenomeno altamente diffuso nel nostro paese, che è il fenomeno dell'antiziganismo, ossia della discriminazione, del razzismo specifico nei confronti delle minoranze Rom e Sinte, un fenomeno che è altamente denunciato da diverse organizzazioni internazionali. Ne cito una,
sì,
la più recente, del 2014, Pew Research Center, che parla del 85% degli italiani che nutrono un sentimento di avversione nei confronti dei Rom e dei Sinti.
Peraltro questo è interessante, Eva, scusa se ti interrompo, ci piacerebbe sentire anche il parere dei nostri ascoltatori. 366 620 155, Eva risponde a tutto,
sì,
quindi insomma
emergano anche gli stereotipi e i pregiudizi.
Esatto, vedi, mi scrivono: Domenico, pensa a me che ho la socia da Terrona. Beh, cavoli tua, cavoli tua, come si dice in fiorentino. No, quella indagine che lei ha citato è interessante, perché si vede come in Europa il sentimento di ostilità nei confronti dei Rom e degli zingari è inversamente proporzionale alla presenza di Rom e Sinti.
Esatto.
Cioè, dove ce ne sono di meno, come in Italia, che è il paese in Europa dove se ne ospita di meno, perché in Romania, per dire, quanti sono? 5 milioni?
Sono tantissimi. In Italia sono lo 0,25%, noi non abbiamo dati ufficiali, abbiamo delle stime, si va dai 160.000 ai 180.000 persone, e di queste una piccola parte vive in condizioni di marginazione sociale.
Questa è una domanda.
Però fanno, come dire, numero, esatto. Cioè, perché li vedi, perché sono sempre in giro, sono.
Noi abbiamo solo quell'immagine lì, non abbiamo l'altra immagine.
L'altra immagine perché non è mai quasi, un po' perché siete pochi, l'hai appena detto.
Ma lei rappresenta l'80% di quelli che non rientrano nello stereotipo che noi consideriamo Rom e Sinti, capito? Cioè l'80%, certo. Sono persone che vivono tranquillamente la nostra vita, non li riconosci.
Perché esatto,
non
lo voglio dire.
Capito? Cioè, perché anche lei
che
è umana.
Domenico oggi, allora, ve lo dico, ma stuzzicato, ha detto, allora,
dai,
oggi si fa la diretta con la zingara, diretta Facebook.
No, aspetta, ho detto, ti porto una zingara in studio.
Ti porto una zingara, appunto. Diretta Facebook. Io mi immaginavo il gonnellone. Mi aspettavo il gonnellone. Forse vogliamo fare anche una cosa stilistica, perché io mi inchino sempre anche a stili in cui non mi riconosco e non adotterei mai, però c'è proprio un'impronta specifica, pronta, precisa, no? Anche
ma è un'impronta che gli abbiamo costruito noi, perché vedi Eva è tutta vestita di nero.
Se vi può consolare, una volta sono stata chiamata da una trasmissione televisiva per un dibattito politico e mi avevano chiesto se potevo indossare gli abiti tipici.
No, che bellezza.
Io ho detto, ma scusate, quali sarebbero gli abiti tipici? La gonnellona, gli orecchini, no? Perché abbiamo visto che ti vesti all'occidentale.
All'occidentale.
Ma io sono italiana al 100%,
vedi,
ragazzi,
no, perché
parlo pure in Veneto.
È vero. Allora, infatti, però volevo raccontarti qual è il preso, diciamo, l'antefatto di questa trasmissione. Poi rispondiamo anche ai messaggi che stanno arrivando, che sono interessanti,
sì.
No? Tipo, puoi dirci la percentuale, esatto, di Rom e Sinti integrati, tra virgolette, che però
non si sa come parlare, diciamolo, ragazzi, molto volemo se bene. Stiamo settando un linguaggio via via, siamo tutti molto sulle
che
punte.
Integrati cosa vuol dire?
No,
anche
comunque
lì.
Non
come
possiamo
lei,
parlare esatto di dati ufficiali.
Parla meglio della media degli italiani. Come Terrone, vuoi dire? 30 anni sei in Toscana.
Lei c'è nata, figurati, in Veneto, per cui.
No, dicevo che non si può parlare di dati ufficiali, ovviamente sono delle stime, perché partiamo dal presupposto che i Rom e Sinti non sono riconosciuti come minoranza storica.
È vero,
quindi
questo è un altro
problema.
Ah,
allora è importante, perché nel 1999 è stata adottata un'importantissima legge, la 482, che ha portato il riconoscimento di 12 minoranze storico-linguistiche, ma in questa legge non furono riconosciuti i Rom e Sinti. Allora si promise un sommo riconoscimento specifico, ma sono passati un sacco di anni
Non interessa.
Cioè, abbiamo riconosciuto ad esempio l'albanese che si parla in alcuni paesi della Calabria e non abbiamo riconosciuto il romanes che viene parlato da 150-180.000 persone.
Poi è ceppo latino comunque, in realtà, anzi ci fosse
no,
scambio.
Loro sono ceppo indoeuropeo.
Ok.
È una lingua strettamente
giusto, non è il romeno.
Con il sanscrito.
No, scusate. Ah, proprio quello della Bibbia, quello dei maestri yoga.
Perché secondo alcuni, correggimi se sbaglio Eva, secondo alcuni intorno al 1000, secondo altri intorno al 1300, dall'India
in Italia è attestato
arrivano.
1422,
il primo documento 1422. Io ho fatto studi su Firenze con documenti del 500 che parlano di zingani, gli zingani che anche lì erano soprattutto dei bandi che li riguardavano, cioè dovevano essere espulsi dalla città insieme con i cerretani, i saltimbanchi, i questuanti, gli storpi, cioè tutte le persone che venivano a chiedere che non erano integrate nella
gli città. Altri.
Però voglio raccontare l'antifatto, perché è importante, che Eva, naturalmente ci conosciamo, siamo amici, eravamo in questo liceo, ma l'idea di portarli in radio mi è venuta l'altra sera perché stavo guardando l'ennesima trasmissione, se non so se l'hai vista, su Rete 4, brava, su Rete 4, che era l'ennesima trasmissione costruita sui Rom, cioè sul pericolo.
Beh, Rete 4 è quanto di più fake.
Capisci?
È manipolazione.
Due ore di trasmissione a parlare del pericolo Rom, con i soliti stereotipi, quindi la zingara che ruba, eccetera, eccetera. Ora, questo non vuol dire, ci sono anche tra di voi quelli che rubano, no?
Ma io penso sì, come in qualsiasi
anche tra di noi, esatto. Sicuro, anche a controllare.
L'importante è generalizzare e fare una utilizzare la responsabilità penale collettiva.
Bravissimo.
Diciamo che la responsabilità penale è sempre individuale.
Però voglio dire, che fai? Fare una trasmissione che riguarda quella come se facesse una trasmissione sulla Campania e parlassero solamente di Camorra e ne facessero continuamente, però con un aggravante, perché se vuoi i campani sono 6 milioni di persone. Quindi, se i campani fossero tutti camorristi, o ladri, o spacciatori, sarebbe un problema per questo paese, ovviamente, cosa che non è, fortunatamente. I rom sono 180.000. Perché, Eva, c'è questa sovraesposizione, cioè così pochi e così sovradimensionati, sovrarappresentati?
Cioè, secondo me ci sono due problemi di fondo sostanzialmente, che sono la rappresentazione politica e la rappresentazione mediatica che se ne fa dei rom e dei sinti. Non posso generalizzare perché ci sono tantissimi giornalisti che svolgono la propria professione nel rispetto del codice deontologico, però spesso quando si parla di questione rom e sinta mi viene in mente quando per esempio si vuole rappresentare un fatto di cronaca di qualche appartenente alla comunità che commette un reato, automaticamente c'è una sorta di etnicizzazione del reato. Si specifica in maniera morbosa l'appartenenza etnica della persona, anche in circostanze in cui definire la nazionalità o l'appartenenza non è necessaria per la comprensione dei
sì,
fatti.
Se mi passi l'obiezione, su questo direi c'è par condicio. Ricordo un titolo meraviglioso di un giornale locale: Romeno sgozza brasiliana, cioè. Nel senso, storie fra poracci,
romeno sgozza brasiliana, non i romeni sgozzano una brasiliana, perché con i rom accade questo. Quando c'è stato la questione di Duccio Dini, se vedi i titoli dei giornali erano,
sai, perché sono quelli del campo rom, quindi è tutto
ma peraltro
mondo
non
vicino...
è nemmeno vero, perché molti,
certo,
abitavano in casa,
però erano lì al campo, insomma.
È uno stereotipo, su questo c'è questa domanda interessante, non so se l'hai finito.
No, dicevo, però nel caso inverso, quando tu analizzi, in questo momento sto facendo un'indagine a livello accademico sulla rappresentazione mediatica nello specifico, quando i rom e sinti sono invece oggetto e vittime di qualche reato, magicamente invece l'appartenenza scompare.
Esatto, quando sono vittime non si riconoscono.
Venite derubati anche voi, stiamo dicendo.
Sì.
No, iniziamo a sfatare certe. Poi c'ho la domanda in punta di lingua, ma andate pure avanti, poi la faccio.
Diciamo che come tu,
per esempio,
no?
Per esempio.
Certo.
Allora,
perché sei una di Milano, sei una veneta.
No, questo è importante, Eva, perché ovviamente è un po' confusa come domanda, però illustra la confusione che noi abbiamo.
Sì.
Che è questa? Cioè, il nostro ascoltatore, tieni conto, il nostro ascolto è un ascolto molto sensibile anche su certi temi, e ci dice: ma il punto è, purtroppo, ci portiamo dietro l'immagine che il gruppo etnico trasmette. E secondo me già questo è sbagliato, perché quello che vogliamo vedere, non che il gruppo etnico trasmette.
No, perché lei non la percepisci.
Brava, ma perché non la percepisci?
Perché tu ci
perché
sono
hai un'immagine
tu hai due fotografie.
Ma certo.
Tu vuoi vedere solo la fotografia dell'emarginazione e confondi l'emarginazione sociale come tratto culturale. Questo è il problema.
Tu hai capito?
Certo.
È così, è come appunto, che ne so, il siciliano biondo.
Ma guarda, no, ora c'entra forse niente, invece sì, tutto il polemicone sulla vittoria di Mahmood a Sanremo. In questi giorni i cartelli che sono girati su Facebook hanno fatto l'elenco di come Riccardo Cocciante, che vinse, non so, nell'80 i rotti, è nato a Saigon di nazionalità francese. Poi Lola Ponce, anche lei spagnola, forse c'ha un babbo, non dico arabo, ma insomma qualcuno laterale forse di Libano, insomma, perché Moretta però bianca, insomma un sacco di vincitori anche insospettabili, appunto, insomma, Riccardo Cocciante nato a Saigon, cioè,
certo,
no,
certo.
Allora dice Mahmood vince, padre egiziano, madre italiana, poi l'abbiamo capito, la madre è una sarda, ma lui è milanese, che c'è il Gratosolio, cioè quando io ti dicevo che Cinisello Balsamo è il regno di Fedez,
no, ma guarda,
Gratosolio,
ma questo purtroppo è una cosa,
è la voce
capita...
della città. E allora i cartelli dicevano: il vostro problema è il colore della pelle, cioè rassegnate.
Esatto. Ma non è solo quello, per dire, l'altro giorno mi trovavo un ascoltatore, questa è carina, ci chiede se conosci Piacere.
Sì, assolutamente, lavoro con lui.
Lavora con Piacere, spiega chi è Piacere.
Allora, io in questo momento sto collaborando con il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona e collaboro col Centro di Ricerche Etnografiche e Antropologiche dirette dal professor Piacere, che è un noto antropologo e che da anni e anni si dedica alle tematiche legate alla minoranza rom e sinti, è un noto esperto per l'appunto di antiziganismo.
Wow.
Ah, ok, stavo vedendo altre
piacere
cose. Però
che in
mentre...
veneto vuol dire piacere, no?
Esatto,
piacere.
Esatto. Piacere.
Piacere.
Piacere. Sì.
Mai andai in
te piace.
Allora, e lui ci dice che ha fatto la tesi con piacere.
Ah,
questo.
Bene.
Quindi magari vi
bene,
conoscete.
Magari ci
anche.
Possiamo sentire.
No, allora, mi è capitato un mese fa, per dirti com'è il pregiudizio, no? Come tutti noi siamo vittime e artefici di pregiudizi. Solo che in alcuni casi appunto sono più pesanti e diventano, hanno anche un tratto patologico, secondo me, come nei confronti dei Rom e dei Sinti. Magari nei confronti dei Terroni è più nascosto. Ero al parco con la bambina, no?
Perché vi mescolate meglio.
Esatto, non ci si vede.
Cioè, ci vanno le bandierine in testa, capito?
Allora, ero al parco con Gildina, no? E quindi,
la piccola.
Sì, a un certo punto Gilda comincia a giocare con un'altra bambina, si mette a parlare con questa donna, parliamo, lei mi dice... che suo marito, insomma, prima lavorava nel mondo della moda, poi ha perso il lavoro e ora fa il personale ATA, cioè assistente a scuola, nel portiere delle scuole, eccetera. E mi fa, dice, sai, è stata una fortuna perché anche lì tutti questi Terroni che vengono su a lavorare.
Ah, beh,
che poi,
ma cos'è, gli anni 60?
E poi, ma ora, e mi faceva, perché poi sai, non parlano nemmeno bene l'italiano, mi faceva.
Sapere non, che i bambini...
E poi non hanno nemmeno voglia di lavorare, guarda, mio marito invece è uno... E a un certo punto gli ho fatto, ah sì, beh effettivamente noi Terroni non abbiamo proprio voglia di lavorare. E lei è rimasta così.
Ha fatto la stessa cosa.
Dice, no, scusa, non volevo. Dico, no, guarda.
Volevi.
Tranquilla, va
cosa,
benissimo
volevi,
così, rilassati.
Potrei scrivere un libro di barzellette su queste cose.
Rilassati. Va bene, però, però è fastidioso.
No, il problema finché è così, il problema è che in Italia abbiamo proprio un problema di istigazione all'odio razziale nei confronti dei Rom e dei Sinti, cioè è reato, quindi ci sono stati fiori.
Quello che ti volevo chiedere è questo, perché
condannati.
Siamo quasi in conclusione, abbiamo già detto tante cose, però c'è una cosa che vorrei puntualizzare, perché ultimamente ne discutiamo spesso tra amici, insomma qualcuno sostiene, e io sono tra quelli, che questo governo giallo-verde, messo così, ha molto esacerbato il clima e che la situazione dal punto di vista lessicale si sia molto deteriorato, e questo ha creato nel paese anche un maggiore razzismo esplicito. Altri tendono a minimizzare, a dire, a ricordare il 2011-2012, quindi i fatti seguiti all'omicidio di Patrizia Reggiani, la schedatura dei Rom, c'erano già stati, no? Secondo te è la prosecuzione di una scia pesante nei vostri confronti, o è un periodo storico invece che ha una sua caratteristica insomma preoccupante?
Diciamo che secondo me c'è un problema di istigazione all'odio razziale, c'è un problema anche legato al consenso elettorale. Oggi discriminare i Rom e Sinti e parlare male dei Rom e Sinti conviene, perché se tu ricopri d'odio, ribadisco, lo 0,25% della popolazione italiana che gode dell'85% dell'odio, tu ti ritrovi con migliaia di voti in più. Oggi parlare male dei Rom conviene, e purtroppo ci sono fior di politici che sfruttano questo meccanismo e talvolta si sfocia proprio in reati. Poi se ci sono, la cosa triste è che c'è un processo di razzismo istituzionalizzato, se ci sono poi dei ministri che giurano la Costituzione e poi parlano, riferendosi ai Rom, di sacca minoritaria parassitaria, questo diventa secondo me problematico e spaventoso.
Anche perché i parassiti li schiacci.
Parassiti poi era un termine che già in passato era stato utilizzato, no? Quindi
sì,
non ha un...
Sembra qualcuno che si chiamasse Adolf,
ecco,
lo utilizzava spesso.
Quindi non è sinceramente è qualcosa di inaccettabile, perché si parla, c'è un processo di disumanizzazione quando si parla dei Rom e dei Sinti, no? Oggi si parlava nella scuola e dicevano i Rom fanno paura, non fanno solo paura, suscitano disprezzo, disgusto, rabbia, sono una serie di sentimenti.
Ma te come fai a sopportare? Perché un nostro ascoltatore diceva vabbè, lei è così e quindi ovviamente
diventa la mosca bianca, no?
Esatto, perché il problema vero, no, dice, ma
ci
perché non vi fate vedere voi?
L'80%
esatto,
sono così.
E che molto spesso negano di essere Rom o Sinti per conservare il lavoro, per non avere
questo
problemi sociali.
Questo è un altro effetto dell'antiziganismo.
Infatti, ti chiederei se hai esempi da citare al microfono, personali o di episodi che sono successi, non so, di qualcuno che aveva magari trovato lavoro.
Ma
poi
noi abbiamo oggi
abbiamo
un problema sostanziale, ci sono fior fior di ragazzi Rom e Sinti che sono costretti a cambiare il proprio cognome.
Ecco, perché non
il cognome
lavoro,
costituisce uno stigma.
Non gli danno le case.
No, perché c'è sempre il meccanismo della responsabilità collettiva. Se tu dici un cognome noto come rom e lo leghi alla criminalità, sono tutti così. Ci sono degli individui. La responsabilità penale è individuale, non è collettiva, e questo diventa un problema. La negazione dell'appartenenza identitaria è un esempio dell'antiziganismo. Ecco, non dimentichiamo che noi abbiamo subito il genocidio.
Sì.
500.000 persone furono sterminate per motivazioni razziali. Purtroppo oggi sussiste tanto odio perché quel passato non è assolutamente stato elaborato. Che solo
mentre
uno
con gli ebrei un po' è stato elaborato.
Che non è del tutto debellato.
Non è debellato, però nessun politico si sognerebbe di fare un'affermazione come ha fatto Salvini nei confronti dei rom.
Abbiamo politici che parlano di rom come esche per i piragna, parlano dell'illegalità insita lì nel DNA. Abbiamo un razzismo biologico nei confronti dei rom e sinti. Questo è un problema.
Questo
come se decenni di scienza non fossero passati, come se
non c'è stato un'elaborazione storica,
le leggi razziali non fossero state annullate, come se
che poi non è solo la questione, perché il genocidio è uno dei tanti esempi di antiziganismo, perché gli effetti dell'antiziganismo sono storici. Se una persona studia la storia dei rom e sinti, in realtà studia la storia dell'antiziganismo, che sono le pratiche di esclusione sociale e di assimilazione culturale che la società maggioritaria ha voluto praticare nei confronti di
Io ti racconto questo episodio, a me ha molto colpito, perché l'altro giorno era un corso in cui c'era un ragazzo rom, per l'appunto laureato in sociologia, mi sembra lui si occupa di associazioni musli.
Sì,
lui...
okay, straordinario quello che
E lui è un ragazzo che, se tu lo vedi, Marta, cioè sembra parecchio più io zingaro che lui, no? Per dire, ma proprio alla grande. Perfettino, no? Precisino, insomma, fantastico. E lui mi raccontava che quanti anni ha Musli?
Secondo
32, 33,
sì, esatto,
così.
Esatto.
Quindi non tanto tempo fa, quando faceva le elementari, la maestra delle elementari, quando lui entrava in classe, gli faceva la prova di pulizia. Tu sai che significa per un bambino subire la prova di pulizia? Cioè, di fronte a tutti i tuoi amici.
Sì.
Io domenica...
Cioè, diventi subito l'extraterrestre, capisci? Cioè, se lo controllano, significa che fa qualcosa di male, per forza.
Io dicevo proprio oggi agli studenti che io la prima volta che ho conosciuto l'aspetto negativo della mia appartenenza è stato a scuola, in prima elementare. No? Io sapevo di essere una sinta, giunti a scuola, sono stata etichettata come la
zingara.
Tornata a casa ho detto: ma cos'è questo termine? Non sapevo neanche il significato. Quindi la negatività della mia appartenenza l'ho conosciuta in un contesto istituzionale, in un contesto scolastico.
Va bene, siamo in conclusione. Eva, sei stata fantastica.
Grazie.
Mi ha detto: guarda,
grazie,
non lo so se riesco a parlare, praticamente bisogna levare il microfono.
C'è poca voce.
Ho questo quiz.
C'è poca voce.
Il mio sogno era fare radio.
Vedi, allora possiamo consigliare un libro, no? Che è quello di Pino Pietruzzelli, che ci sono, in cui ci sono tante storie di zingari che negano la propria identità.
Sì, che... Non chiamarmi zingaro.
Pino Pietruzzelli, lo trovate in libreria edito da Chiare Lettere, se non sbaglio.
Esatto.
E lì è una storia importante perché trovate tante vicende di persone, tra cui una famosa neurologa del Gaslini di Genova, che non lo dice nemmeno a suo marito.
Senti, però una domanda ci tengo.
Sì.
Nella commedia tragica Smetto quando voglio, non so se non l'hai vista.
No.
No, allora non ti posso chiedere come è rappresentata, insomma, la comunità sintico, perché uno dei ragazzi c'ha questo affare, questa relazione con la figlia di un capo sinti, e vabbè, insomma, vabbè, niente, se non l'hai visto no, niente, va bene, grazie, no, va bene, grazie,
va bene,
così.
A domani, lunedì,
siamo calmi.
Lunedì, esatto, io domani bus, non mi apre nessuno,
non so perché,
mannaggia,
tu sei qua a fare il giornalista
domani sono a fare il giornalista,
bene,
sì.
Ci sarà una radio scoppiettante domani,
davvero,
perché la mattina con il trittico di attori, davvero. Il pomeriggio con il popolo del blues,
esatto,
il puntatone dedicato Ernesto.
Vabbè, io non ho nessuna responsabilità, peraltro domani posso venire anche in mutande, perché come sai lo spot
addirittura.
Sì, perché lo spot della trasmissione dice Palumbo è l'unico giornalista serio, per cui io posso arrivare tranquillamente,
certo,
in canottiera.
No,
va bene,
no.
Così.
Ciao, ciao.
Grazie.
Bye bye,
ciao,
grazie,
ciao.
Eva.
Ciao.
Bye bye. E chiudo qua dunque il video in diretta Facebook. Salutiamo per gli ultimi fotogrammi. Grazie per l'attenzione. Abbiamo sforato. Lucille ci vorrà bene lo stesso. Fate un ottimo fine settimana. Io festeggerò un compleanno impegnativo quanto basta. Se tutto va come deve andare, ci sentiamo lunedì alle 13. Nel frattempo, il puntatone in podcast. Bye bye.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.